ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
Eurofonica On Tour è il progetto realizzato da Eurofonica, format radiofonico dedicato ai giovani e all'Unione Europea, con il patrocinio di Raduni, associazione degli operatori radiofonici universitari italiani. L'iniziativa vede protagonisti i ragazzi della redazione di Eurofonica in un ciclo di conferenze negli Atenei italiani per creare un momento di confronto e dialogo tra docenti, studenti e rappresentanti delle università italiane in vista delle elezioni europee 2019. Ogni tappa del viaggio affronta un tema specifico legato alle politiche europee, come l'ecosostenibilità, la comunicazione politica in campagna elettorale, l'utilizzo dei fondi europei e altri hot topic legati all'Unione Europea. La missione di Eurofonica è sempre stata raccontare l'Unione Europea ai giovani universitari in modo più pop, per sensibilizzare alla partecipazione al voto e alle politiche europee, che ci toccano da vicino anche se a volte è difficile accorgersene. Eurofonica On Tour realizza fisicamente questo lavoro di divulgazione svolto quotidianamente su internet da Eurofonica e punta a valorizzare l'eccellenza della ricerca degli Atenei italiani. Eurofonica On Tour sarà anche il modo per ricordare gli amici e colleghi Antonio Megalizzi e Bartosz Orent-Nielzeski, per non fermare la loro voce. Il ciclo di incontri inizia il 15 maggio, giorno in cui Antonio avrebbe compiuto 30 anni, con una conferenza sul tema Food, Health and Environment presso l'Università del Piemonte Orientale. Il progetto prosegue con l'Università di Pisa il 20 maggio, l'Università di Siena il 23 maggio, l'Università di Padova il 24 maggio, l'Università Magna Grecia di Catanzaro il 27 maggio, l'Università di Trento il 28 maggio, l'Università degli Studi di Catania il 29 maggio, l'Università degli Studi e Università per Stranieri di Perugia il 30 maggio e altri Atenei italiani. Tutto l'evento sarà trasmesso in live dalla web radio dell'università ospitante, condiviso sulla pagina Facebook di Eurofonica, sui canali social di Raduni e sulle radio del network.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
E siamo qui, finalmente, Radio 6023, ma oggi anche Eurofonica, per iniziare la prima tappa di Eurofonica On Tour, il progetto di Eurofonica patrocinato da Raduni per condividere con gli altri studenti delle università italiane le politiche dell'Unione Europea in vista delle elezioni europee di maggio 2019, ma anche, come abbiamo sentito prima, un modo per ricordare i nostri amici e colleghi Antonio e Bartek. Siamo qui oggi insieme a Caterina Moser e Andrea Fioravanti, che sono insieme a me, che sono Amanda, membri della redazione di Eurofonica, e insieme al professor Porporato e alla professoressa Baici, che adesso introdurranno questo evento, insieme a Paolo Pomati e alla professoressa Annalisa Chiocchetti del CAD di Novara. Prego, professor Porporato.
Bene, sono davvero molto contento di essere qui oggi. Sono qui per portare i saluti del magnifico rettore, professor Giancarlo Avanzi, il magnifico rettore del Piemonte Orientale, ma anche per testimoniare, come dire, l'attenzione che il Piemonte Orientale ha avuto al progetto della radio della 6023, perché io poi lo ricordo in modo particolare, nato nel maggio del 2005. Lo ricordo in modo particolare perché il mio studio è proprio lo studio che è accanto alla radio, quindi conosco anche tutti, come dire, le emozioni più rumorose, no, di questi giovani che dal 2005 animano questo spazio soprattutto uno spazio di formazione, di apprendimento, uno spazio straordinario che ha visto passare tanti ragazzi, dai giovani che un tempo frequentavano in particolare scienze della comunicazione, poi tutti gli altri, da quelli del corso di laurea in lingue in particolare, ma filosofi, insomma un gruppo di giovani universitari che ha avuto nello spazio della radio una straordinaria occasione di formazione, tant'è che la radio è diventata un luogo di stage, un luogo di apprendimento, e poi questa radio è stata davvero artefice anche di un sistema comunicativo di cui poi magari parlerà il collega Paolo Pomati, ma che ha avuto nella radio, come dire, uno spazio davvero di confronto critico davvero molto, molto importante. Quindi siamo qui oggi certamente per ricordare Antonio Megalizzi, ma anche per ricordare un percorso che questa radio Ateneo, cresciuta così in modo anche un po' diciamo, dove la creatività la faceva la padrona, almeno nella prima fase, poi c'è stato, mi ricordo, tutto il percorso di formazione, e adesso è diventata una realtà comunicativa molto importante, a tal punto che nei documenti del mandato del professor Giancarlo Avanzi, del nuovo rettore appena insediato, la radio è una parte costitutiva, nel piano strategico c'è proprio una parte dedicata all'importanza di avere una radio di Ateneo, ecco. Peraltro una radio di Ateneo che ha vinto dei premi, non sarò io a celebrare le vostre imprese, ma comunque ha avuto dei riconoscimenti importanti e soprattutto, come dire, ha saputo diffondere il verbo, ha saputo, come dire, fare formazione anche all'esterno dell'Ateneo, confrontarsi con altre iniziative analoghe, e mi sembra che questi 14 anni di storia siano davvero un patrimonio prezioso, un patrimonio prezioso che non può andare disperso. Siamo poi alla vigilia di un appuntamento importantissimo e ho già visto, già sentito in questi giorni, come dire, proprio perché io lavoro a fianco alla radio, questi giovani che si animano per informare, per dare, come dire, sostanza, contenuto alle prossime elezioni elettorali. Quindi l'augurio del rettore, l'augurio mio, è proprio quello di sperare e anche creare le condizioni affinché questo progetto continui con entusiasmo e con professionalità. Vi ringrazio molto.
Beh, buongiorno ragazzi, io sono il direttore del dipartimento che ospita anche qui a Novara la radio. Vi confesso che ambivo ad essere, alla fine di questo mio terzo mandato, ad essere ricordato come colei che ha portato Radio 6023 anche a Novara. Effettivamente la radio sta facendo il suo lavoro anche con i nostri studenti. Come sapete, noi siamo un ateneo che ha più sedi e cerchiamo di animare tutte le sedi, di dare agli studenti di tutte le sedi le stesse opportunità, per cui devo dire, mi fa molto piacere di aver potuto avviare io stessa anche questa seconda sede della radio. Si vede già la differenza da prima e dopo. Vedo qui molti, molti ragazzi, so che e questo è uno strumento per loro molto importante, lo è anche per noi, e quindi davvero buon lavoro a tutti e benvenuti anche qui nel complesso Perrone, dopo appunto essere nati a Vercelli. Grazie.
E noi siamo qui per rappresentare Eurofonica. Caterina, ciao, salutiamo tutti gli ascoltatori. Oggi è un giorno molto importante per noi, perché il 15 maggio Antonio avrebbe compiuto 30 anni e non ci nascondiamo dietro un dito. Eurofonica è conosciuta anche per quello che è successo purtroppo l'11 dicembre. Abbiamo perso due amici, due fratelli e poi in terzo luogo colleghi, cioè Antonio e Bartek, come lo chiamiamo noi. Ed oggi è un giorno dove potremo parlare anche del nostro progetto, ma non solo.
Eh sì, perché noi ci appunto teniamo a ricordarci di loro. Vi ricordiamo che su tutte le radio del circuito Raduni continua la maratona con tutti gli interventi di Antonio, e quindi vi invitiamo ad ascoltarlo, perché il modo migliore di ricordarlo è quello di sentire la passione che metteva in quello che faceva e la sua competenza.
Ed è questo forse il regalo più importante che potete toccare con mano o con orecchio, se vogliamo dire, cioè tutto quel tesoro di interviste, interventi, pezzi chiusi che ha fatto Antonio in questi 4 anni, e non solo, che potete sentire per 24 ore, ma vi invito domani, dopodomani, nei prossimi mesi a riscoprire tutto quello che ha scritto e che ha detto Antonio, ed è una delle cose più importanti che ricorderemo di lui, ovviamente, a parte i nostri ricordi personali che ci teniamo gelosamente custoditi. Allora sfruttiamo questa occasione per parlare e spiegare che cos'è Eurofonica.
Eurofonica, lo sapete, è il format di Raduni che parla di Europa, cerca di semplificare senza banalizzare quelle che sono le tematiche europee e appunto per anche combattere le fake news sull'Europa che spesso girano.
Siamo nati nel 2015, la nostra redazione è formata da 15-20 studenti, il numero cambia tra quelli che vanno e quelli che arrivano e quelli che speriamo arriveranno nelle prossime selezioni che faremo partire nei prossimi mesi. Eurofonica lavora online, quindi ci trovate, come hai ricordato, su iTunes, Spotify, nelle 28 radio universitarie italiane, ma lavoriamo anche offline, cioè negli atenei. Oggi siamo in un ateneo, diciamo che siamo la prova plastica di quello che sto dicendo. Eurofonica ha solo un modo per essere capito, ascoltato e apprezzato: premere play e godervi lo spettacolo.
Esatto, noi appunto vi invitiamo a rimanere collegati perché tra pochissimo scopriremo anche la tematica fondamentale di questo intervento e passiamo in musica. E sulla musica dei Coldplay noi torniamo in diretta da Novara, dall'Università del Piemonte Orientale, e siamo Caterina ed Andrea di Eurofonica. Tra poco presenteremo anche la nostra ospite di oggi. Eurofonica on tour, che cos'è? Semplicemente girare per l'università, cercare di avvicinare i giovani all'Europa, anche vicinissimi all'imminente voto di fine maggio, parlare semplicemente d'Europa, cercare di renderla più vicina rispetto a quanto ci sembra sempre più distante.
Ci sembra distante perché forse non c'è la pazienza né la volontà di spiegare, ma noi abbiamo tutte queste due qualità oggi, almeno speriamo nel vostro insindacabile giudizio. Ragazzi che ci state sentendo, vogliamo parlare di quello che fa l'Unione Europea concretamente. Parliamo di cibo, visto che poi lo approfondiremo con la professoressa. Cerchiamo di capire gli alimenti europei, come vengono protetti, tutelati, garantiti dall'Unione Europea.
Eh sì, perché quando mangi una mela, fai la spesa o semplicemente ordini qualcosa in un ristorante, devi essere sicuro di quello che stai mangiando. Ogni cittadino europeo ha il diritto, e io direi anche il dovere, di capire da dove proviene il cibo, dove viene confezionato e dove viene prodotto e dove viene venduto.
Allora, senza essere trascendentali, parliamo semplicemente di leggi, norme europee che poi sta a ciascuno Stato, per ora siamo 28 perché il Regno Unito ancora non è uscito, che devono implementare, una brutta parola per dire far rispettare le leggi in ciascun ordinamento. Quindi è grazie a queste norme che vengono fatte a Bruxelles o Strasburgo, le sedi del Parlamento Europeo, in cui i prodotti vengono controllati in tutta la filiera, tradotto dalla terra alla tavola. Quindi si aiutano gli agricoltori, si aiutano i produttori, i venditori, e si controlla il fatto che il cibo sia sicuro ed equo. Ora la domanda sorge spontanea, dicono no quelle persone che non sanno che domande farsi. Ecco, come lo fa l'Unione Europea? Lo fa con un continuo monitoraggio. Usiamo una metafora semplice, un po' una mamma premurosa o ansiosa.
Più o meno così, sì. Ma anche per questo, proprio per questo, esiste l'EFSA, cioè l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, che tra le altre cose ha sede a Parma, in Italia, che valuta i rischi ed elabora pareri scientifici per garantire la protezione della salute nell'industria alimentare. Oltre al cibo, l'Unione Europea garantisce il rispetto di requisiti minimi di igiene e benessere anche per gli animali, non solo quelli allevati in Europa ma anche quelli importati, e tutela la salute delle piante, perché è importante individuare gli organismi nocivi quando sono in una fase precoce per impedire che si diffondano, controllando anche l'uso di pesticidi o degli OGM, organismi geneticamente modificati. Ad esempio, pensate che dal 2006 l'Unione Europea, in base alle raccomandazioni che sono arrivate dall'EFSA, ha proibito gli antibiotici promotori della crescita che venivano usati nei mangimi. Quello che è importante da capire è che appunto l'EFSA non può proporre leggi, ovviamente, ma fa delle giuste raccomandazioni, delle buone pratiche che l'Unione Europea e i singoli stati nazionali devono prendere per poi trasformarli in legge.
Facciamo un esempio concreto. C'è un'altra parolaccia che è stata ripetuta molto nei media tradizionali e non: xylella. questo morbo, chiamiamolo così anche in modo improprio, ma per capirci tra di noi, che ha colpito molti delle piante di ulivo, no? Che ci sono nella Puglia. Ecco, l'EFSA molte volte ha fatto delle raccomandazioni, poi sta a ciascuno Stato, non parliamo solo di Stato italiano, anche delle regioni che devono implementare quello che viene segnalato. Siccome il tempo scorre, o time is running out, diceva una bella canzone di inizio anni 2000, partiamo dal motto dell'Unione Europea. L'Unione Europea, no? Siamo uniti nella diversità, bellissimo come motto, però traduciamo un po' per i nostri ascoltatori. Come faccio a sapere se la feta greca o la mozzarella di bufala campana oppure il whisky irlandese sono effettivamente autentici? Ci bastano tre lettere, DOP, DOP, cioè denominazione di origine protetta, che indica la provenienza del territorio che ha reso questi prodotti celebri e direi anche buoni. Posso confermare sicuramente sul whisky. Diamo un numero, sono circa 3500, hanno un'etichetta europea di qualità, non esiste solo il DOP, ci sarebbero altre sigle da tre lettere, ve ne diciamo solo due, IGP, cioè indicazione geografica protetta, e l'STG, cioè specialità tradizionale garantita. Forse è meglio usare gli acronimi.
Eh sì, e poi ovviamente l'etichetta è importantissima, perché indica la quantità esatta dei prodotti che ci sono all'interno di quell'alimento e quali allergeni sono presenti. Tutte le dichiarazioni lette sul barattolo dei nostri prodotti sono assicurate, quindi tutto ciò che leggete è reale. E se un alimento poi viene considerato pericoloso per la nostra salute, ad esempio, vi ricorderete appunto la carne contaminata da salmonella, non vi preoccupate perché viene attivato un sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi che prevede il ritiro immediato della vendita.
Se ti ricordi, un po' di mesi fa c'era stata un'isteria collettiva sul fenomeno della listeria che aveva colpito alcuni degli alimenti. Questa segnalazione è arrivata dall'EFSA. Quindi quello che vi stiamo dicendo, cercando di dire in questo e nelle altre città in cui saremo nei prossimi mesi, speriamo adesso giorni sicuramente fino al 30 maggio, però anche nei prossimi mesi, lanciamo un po' questa speranza più che provocazione, è che l'Unione Europea fa tanto per la nostra vita quotidiana. E io chiuderei così, passando alla prossima canzone, perché dobbiamo un po' andarcene così, o meglio, come dicono i Baustelle, un gruppo che Antonio amava tanto, andarsene così.
Sarebbe splendido amare veramente, riuscire a farcela. E non pentirsi mai. Non è impossibile. Pensare a un altro mondo. Durante notti di
Baustelle, andarsene così, e noi torniamo in diretta da Novara, dall'Università del Piemonte Orientale, per la diretta di Eurofonica on Tour. Abbiamo presentato l'argomento di questa giornata, Food, Health and Environment, e in questo momento ci ha raggiunti la professoressa Annalisa Chiocchetti, associato di immunologia, e che appunto adesso ci parlerà un po' più nello specifico di salute, ambiente e appunto queste tematiche di cui stiamo trattando. Prima domanda. Si parla tanto di quanto la nostra alimentazione, cioè dobbiamo essere sicuri che la nostra alimentazione sia buona, sia equa, per anche prevenire delle malattie future, insomma per rendere il nostro fisico sicuro e salutare, ma qual è l'impatto di quello che mangiamo sulla nostra salute?
Buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito, sono davvero felice di essere qua e di affrontare questo argomento che mi sta particolarmente a cuore. È molto semplice, allora l'osservazione che il cibo possa avere un impatto sulla salute nasce dal fatto che negli ultimi 50 anni abbiamo cambiato modo di mangiare, siamo passati da una dieta mediterranea, tipica nostra italiana, ad una western diet, che è una dieta ricca di zuccheri, ricca di grassi, ricca di sale sostanzialmente, e si è visto che insieme a questo sono aumentate tutta una serie di malattie, per esempio le malattie autoimmuni. E allora ci si è chiesto, ma com'è possibile? Allora, la grossa rivoluzione di questi ultimi 10 anni risiede nel fatto che si è scoperto che esiste il microbiota intestinale.
Microbiota, ascoltatori, non offendetevi, non vi abbiamo insultato. Microbiota, che cosa vuol dire? Spieghiamo un po' questa parolaccia.
Allora, il microbiota intestinale è l'insieme dei microorganismi, batteri, virus, funghi, che abitano nel nostro intestino. Noi abbiamo molte più cellule batteriche nel nostro intestino di quelle che compongono tutti gli altri organi nel nostro corpo. Allora, una volta si pensava che abitassero lì per evitare infezioni locali, adesso si è scoperto che hanno un'azione pazzesca su tutto il resto degli organi. Prima di tutto il sistema immunitario, che impara, a seconda del microbiota che noi abbiamo, a fare le cose giuste o le cose sbagliate. E perché il cibo impatta sul microbiota? Perché si sono batteri, e noi abbiamo certi batteri piuttosto che altri a seconda di come li nutriamo. Loro si nutrono di quello che noi mangiamo. Se mangiamo tanti carboidrati, pasta e riso, avremo un certo tipo di batteri. Se mangiamo tante proteine, avremo tutto un altro tipo di batteri.
Diciamo che sono la prova plastica, potete notarlo un po' dalla voce così un po' rock, anche frutto dei chili di troppo, che ci sta seguendo magari nelle dirette Facebook. Quindi chi meglio di me può fare questa domanda? L'Italia è una penisola piena di tantissimi cibi, io per esempio vengo dall'Umbria, dove si va abbastanza forte con i salumi eccetera, qui in Piemonte si mangia molto bene, quindi immagino che voi state anche studiando gli alimenti che arrivano nelle nostre tavole, che sono tipici della tradizione piemontese, ma non solo. Ecco, secondo me il tema centrale del vostro progetto è anche questo, no? Cercare di capire quali cibi possiamo rinunciare, a quali no, oppure l'effetto che hanno i cibi tradizionali su di noi. Ne vogliamo parlare un po' di questi alimenti che...
Sì, dunque ne parlo volentieri, anche perché io appartengo ad un dipartimento che è stato finanziato, un dipartimento di eccellenza finanziato dal MIUR con tanti soldi, proprio per studiare food, health and environment. E il motivo, ci tengo a dirlo, è che il progetto è un progetto multidisciplinare. Adesso stiamo parlando di cibo salute, sembra che sia un problema medico. In realtà no, il cibo non è, e la salute non è solo un problema medico, è un problema giuridico, di leggi, come avete detto giustamente voi prima, è un problema che riguarda l'economia generale, è un problema che è veramente multisfaccettato.
Ma riguarda anche l'identità culturale, forse.
Assolutamente sì. Allora, quello che dicevo prima, al passare dalla dieta mediterranea ad una dieta diversa, impatta per questa ragione. Noi avevamo la fortuna, per caso, perché abitiamo nel posto dove abitiamo, di avere tutta una serie di alimenti che sono proprio capaci di modulare la salute in senso positivo. Non perché ci siano degli alimenti sì e degli alimenti no, è una questione di quantità e di rapporti relativi. Soprattutto diciamo, pensando al fatto che il cibo non è solo le proprietà nutrizionali che uno prende, ma proprio anche tutto quello che riesce a modulare rispetto al sistema immunitario. E quindi, per esempio, il riso, che non soltanto per chi ha il morbo celiaco è un ottimo alimento, ma ha tutta una serie di proprietà che sono assolutamente salutari.
Abbiamo parlato anche poco fa dell'Unione Europea. Come vi aiuta in questo progetto l'Unione Europea tramite fondi, strutture? Insomma, c'è qualcosa che fa per promuovere la ricerca e il vostro progetto?
Ma assolutamente sì, oramai la ricerca è diventata globalizzata e senza l'Unione Europea noi veramente sapremo fare poche cose. In particolare su questo tema devo dire che l'Unione Europea ci è stata molto vicina. Io da pochi mesi ho traslocato il mio laboratorio in un nuovo centro di ricerca, che è un centro di ricerca traslazionale per le malattie autoimmuni e allergiche, costruito a Novara su fondi europei. Fondi europei che continuano a sostenerci dal punto di vista delle infrastrutture, perché comunque un centro di ricerca è un centro di ricerca importante, perché mette nello stesso edificio non solo la ricerca scientifica, ma i pazienti affetti da una certa malattia e l'industria che può permettere all'innovazione di diventare poi realtà.
Quindi si può dire che grazie all'Unione Europea si possono ottenere dei grandi risultati, e sicuramente è un grande aiuto. Ma professoressa, qual è l'ultimo progetto a cui state lavorando e se l'Unione Europea c'entra con questo progetto?
Allora, assolutamente sì. Il progetto è questo progetto Food and Health, an Integrated Approach, che cerca proprio di mettere insieme l'aspetto medico rispetto all'alimentazione con tutte le altre discipline e ci sono almeno 3 finanziamenti, progetti europei che sono stati vinti al CAD proprio per spingere vari aspetti di queste ricerche, che ci permettono anche scambi tra, diciamo, Free Mover, Erasmus, eccetera, eccetera, che quindi ci permettono di avere docenti e di mandare studenti.
Direi che abbiamo tutto il libretto delle istruzioni, la cassetta degli attrezzi per capire come mangiare meglio. Non posso assicurarle che farò questo, ma su Katrina sono sicuro. Vorrei capire anche se i canederli, ma ne parleremo in separata sede, rientrano nel concetto di dieta mediterranea, ma ho i miei dubbi. Chiuderei qui questo spazio e ringraziare ovviamente ancora l'Università di Novara o del Piemonte Orientale, bellissimo questo termine, già mi piace molto. E vi ricordiamo che ci saremo anche nelle prossime tappe, se vogliamo fare qualche nome, sicuramente ricordo a memoria Trento, Perugia e in altre città che vi faremo scoprire o che voi potete scoprire seguendo la nostra pagina Facebook Raduni, Radio Universitaria Italiana.
Tra l'altro noi siamo Eurofonic on Tour, ma Eurofonic ha in ballo anche altri progetti, come ad esempio Raduni in Giro, ovvero un progetto che sta seguendo un nostro collega di Radio 6023, Davide Farinetti, che è stato fatto appunto in collaborazione tra Raduni ed Eurofonic per seguire il Giro d'Italia, e ce ne parla Alice Plata, la presidente di 6023.
E anche segretario di Raduni, in questa situazione sono un'etrina, cerco di rappresentarvi il più possibile. Salutiamo Davide che in questo momento ci sta ascoltando proprio dalla quel serpentone che segue il Giro d'Italia, cibo e salute ma anche benessere con lo sport, e noi ci siamo in pieno. Eurofonica in questo momento sta cercando di seguire tutte quelle tematiche che la nostra Europa ci permette di affrontare, ma anche che per un giovane studente universitario possono essere fondamentali. Quindi vi ringrazio per questo spazio e andiamo a sentirci i Red Hot Chili Peppers.
That I wish you saw, sarcastic Mr. Know-it-all. I close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share, with the birds I'll share this lonely view, and with the birds I'll share this lonely view, and I push me up against the wall, young tuck girl in a push-up bra, I'm falling all over myself to lick your heart. Your hill, 'cause with the birds I shed it's a lonely view, and with the birds I shed it's a lonely view, and with the birds I shed it's a lonely view.
È il Festival Nazionale delle Radio Universitarie, un evento dedicato a studenti e a professionisti che amano il mondo della comunicazione, ma soprattutto quello della radio. Organizzato da Raduni, l'Associazione degli Operatori Radiofonici Universitari coinvolge oltre 25 emittenti provenienti da tutta Italia. L'immediatezza del mezzo radiofonico permette di dar vita a progetti innovativi, riducendo le distanze e aumentando le collaborazioni. L'obiettivo, quindi, è quello di promuovere la sperimentazione nelle radio universitarie, che in occasioni come questa hanno la possibilità di condividere le proprie idee, raccontare le diverse esperienze e intrecciare la comunicazione dell'intero territorio nazionale. Ogni anno viene scelta una città diversa, ogni anno c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. La 13ª edizione si svolgerà a Roma dal 6 al 9 giugno. Centinaia di studenti, ospiti dell'Università di Roma 3, avranno la possibilità di confrontarsi con gli esperti del settore. Potranno assistere alle conferenze e mettersi in gioco attraverso workshop formativi. Durante il festival verrà premiato il miglior format radiofonico universitario, ma non è finita qui, perché gli studenti potranno dimostrare le proprie abilità durante la Speaker Challenge, il contest che eleggerà la miglior voce di questa edizione. La prima giornata del FRU sarà dedicata ad Antonio e Bartek, due persone molto speciali che hanno sempre creduto nell'efficacia della comunicazione delle radio universitarie. La serata sarà poi dedicata alla Fondazione Megalizzi. Per consultare il programma completo dell'evento, andate sul sito raduni.org.
La professoressa vuole cambiare mestiere. Adesso ha scoperto il benessere che ti dà sentire la radio e capire magari in modo...
E farla
in modo semplice. L'uomo è ciò che mangia, diceva Feuerbach. Ci scusiamo per tutti questi riferimenti culturali, non li facciamo apposta, ma siamo in un ambiente universitario. La conoscenza entra dentro di noi come in osmosi. E c'è il professor...
È rimasto con noi, sì, il professor Davide Porporato, che ringraziamo. E dicevamo appunto, parlavamo anche prima di identità culturale legata al cibo. Qual è l'impatto culturale in quello che mangiamo?
Innanzitutto il discorso che ha fatto la collega Annalisa Chiocchetti, già dalle parole di Annalisa si capiva che il cibo non è soltanto quella cosa che nutre il nostro corpo sul piano, diciamo, biologico. Il cibo ha una valenza culturale fondamentale. Non si può comprendere il cibo senza dare importanza alla valenza simbolica, culturale che il cibo proprio ricopre. Cosa, come e quando mangiamo è cultura, è tutta cultura, e quindi all'interno di queste tre categorie possiamo davvero, come dire, trovare una serie di avviare una serie di riflessioni, di discorsi che fanno proprio parte dell'antropologia dell'alimentazione, dell'antropologia culturale. Non c'è amicizia che non nasca con un invito a cena, non c'è un rapporto sentimentale che non nasca con una davanti a un piatto,
un
davanti a un aperitivo, no?
Di solito i progetti migliori nascono in un bar, dicono.
Esatto. Quindi, come dire, anche gli accordi più difficili vengono favoriti dal mangiare insieme.
Ci sono tantissime realtà politiche, accordi, diciamo, che vengono fatti nei caminetti o no, che magari prendono il nome dal cibo che si è mangiato. Penso al patto della crostata,
certo.
o altri. Ma parlando sempre del rapporto tra identità culturale e cibo, voglio lanciarle un'idea. Molti ascoltatori ovviamente avranno avuto la fortuna di viaggiare per l'Europa. Uno dei paesi più problematici dell'Unione Europea è il Belgio, dove c'è Bruxelles, la capitale dell'Europa, dove ci sono le istituzioni europee. E il piatto più famoso a Bruxelles sono patatine e cozze. C'entra forse il fatto che il Belgio è diviso in due parti tra Valloni e Fiamminghi, ovviamente non andiamo in ragioni storiche, no. Ma secondo lei qual è il piatto che contraddistingue di più la cultura italiana? Oppure la forza dell'Italia è quella di avere tante realtà culinarie?
Guardi, ragioniamo sul Piemonte e poi ci spingiamo sulla cultura italiana. Il Piemonte, se io dovessi trovarmi, che ne so, a New York e qualcuno mi chiedesse qual è il piatto tipico del Piemonte, io dovrei dire la bagna cauda, perché forse è il piatto che meglio rappresenta questa regione. Anche qui lo dico a un vercellese, mi direbbe la panissa, no, ma ragionando a livello di regione devo dire la bagna cauda. E poi scopriamo che nella bagna cauda ci sono le acciughe, che senza l'acciuga non si può fare la bagna cauda. Ma io, come dire, lo diceva Carlo Petrini qualche tempo fa in un libro, mi sembra in Buono Pulito Giusto, sfido chiunque a trovare un'acciuga nel Po. E quindi vuol già dire che questi piemontesi quantomeno hanno dovuto dialogare con i liguri, quantomeno, e hanno dovuto recuperare questa materia prima per fare il loro piatto identitario. E quindi qui capiamo che l'identità è una realtà che è in continua costruzione, in continua ridefinizione. Non esistono, come dire, identità pure, siamo tutti, come dire, in una continua ricerca, ridefinizione dei nostri tratti culturali. E quindi bisogna diffidare da chi veicola messaggi di purezza, no? Che nel cibo, come dire, appare molto chiaro. Noi, io e Annalisa, lavoriamo nello stesso progetto, lei sul piano, come dire, medico, io sul piano culturale, e vediamo come la costruzione del nostro corpo è una costruzione che ha nel cibo uno dei tanti motori che modellizzano, che creano, no? il corpo come culturalmente disciplinato.
Sì, ecco, se posso aggiungere una cosa per cui trovo che questo incontro che stiamo facendo oggi ha una valenza ancora maggiore rispetto al semplice parlare di qualcosa di interessante, è proprio questo, proprio perché la cultura del cibo è in divenire, è importante che si faccia formazione, che si faccia informazione, perché è un problema che riguarda tutti ed è un problema che se uno riesce a divulgare in maniera semplice, che in cui l'informazione arriva veramente, davvero possiamo cambiare quello che sarà l'impatto sulla salute nei prossimi anni.
Un aspetto interessante di quello che entrambi avete detto è quindi della A, conoscere molto bene il cibo che mangiamo e gli effetti che ha nel nostro corpo, e secondo il fatto che l'identità e la purezza forse sono dei temi con cui abbiamo a che fare in maniera sbagliata, che maneggiamo in maniera sbagliata. Lei citava la Bagna Cauda e quindi almeno una correlazione tra liguri e piemontesi, e mi è venuto in mente l'unico paese dell'Unione Europea che forse non ha avuto tantissimi scambi, non parlo a livello commerciale ma sicuramente di terra, perché è un'isola, ed è il Regno Unito. Infatti non mi viene in mente un cibo inglese buono, forse questo può centrare qualcosa, ma ovviamente ringraziamo ancora i nostri amici inglesi che sono ancora fino al 31 ottobre ad Halloween, poi vedremo se sarà un dolcetto o uno scherzetto nell'Unione Europea.
Io avrei una curiosità da porre ad entrambi. Allora, si parla tantissimo in questo momento dell'impatto del cibo che anche nella questione ambientale, di come certi cibi sono molto più inquinanti, diciamo, che possono avere degli impatti sul cambiamento climatico. E vengono proposti tutta una serie di cibi, come si parla degli insetti, poi si è parlato della carne fatta in laboratorio. Riusciremo a cambiare le nostre abitudini solo su basi scientifiche? Cioè, quando uno scienziato ci dice ora non potete più mangiare questo, dovete mangiare questo, è fattibile sia dal punto di vista medico e salutare nostro personale che dal punto di vista culturale?
Ma allora il problema trovo che sia proprio su due fronti, perché dal punto di vista medico è possibile, diciamo, una buona conformazione di salute prevede che io abbia certi alimenti, certe vitamine, un certo apporto idrico, lo posso ottenere anche senza mangiarmi la bistecca, cioè posso ottenere le proteine in un altro modo. Diventa molto più complicato sul piano culturale, perché mangiatela tu una pastiglietta che ti dà le proteine, io voglio i canederli, anch'io sposo l'idea dei canederli tutta
molto
la vita.
Bello.
Ma è evidente che la produzione alimentare vive un momento in cui deve confrontarsi con il grande concetto, il grande tema della sostenibilità. Una sostenibilità che è certamente, come dire, ambientale ma anche culturale. Noi ci siamo abituati, come dire, a trattare il cibo come una commodity, come una merce. E questo è un errore gravissimo, gravissimo, perché il cibo non può essere considerato una merce come tutte le altre. Il cibo si porta appresso, si porta dietro valori simbolici, valori culturali che non possono essere, come dire, ridotti a merce. E se noi diamo importanza al cibo come valore e quindi passiamo da merce a valore, siamo anche più attenti a non sprecarlo, perché lo spreco, sprechiamo la merce, ma non sprechiamo un qualcosa che ha valore. E quindi dobbiamo recuperare tutte quelle pratiche che arrivano poi, come dire, che fanno parte della nostra, diciamo così, tradizione di riuso, di riciclo del cibo. Ci sono grandi piatti che ormai sono finiti nei menu dei chef stellati importanti, che si fondano proprio, non so, la ribollita. Era un modo per usare il pane, o il pane raffermo. Le polpette che noi adesso, no, e tutta la pasta ripiena che aveva come obiettivo quello di dare usare ancora gli avanzi della settimana. E quindi è certo che adesso se facciamo la pasta ripiena con la carne tritata è un'altra questione, ma noi dobbiamo recuperare, come dire, questa dimensione.
Io non vorrei sempre citare i canederli, mi capita quasi ad ogni trasmissione, ma i canederli sono proprio questo e sono molto contento, non ci siamo messi d'accordo, ma si sa, questa è la potenza di alcuni cibi importanti del Trentino. E tu, Caterina, che vieni dal Trentino, puoi fare un assunto di quello che hai imparato? Abbiamo imparato molte cose in questi 16, 24, 30 minuti.
Ma lo scopriremo, penso, dopo il pezzo, perché adesso torniamo in musica e poi continuiamo a parlare di canederli.
Arrivederci caro mondo in fiamme, ci rivedremo quando sarai grande, quando il respiro fresco del mattino sarà migliore.
sono nascosto in grotte di cemento, solo per scriverti quello che sento, gridarti tutto il mio dolore, farti cambiare. Purtroppo risposte io non ne ho, troppe domande io ti scriverò, ti lascerò.
Vi raccontiamo un'esperienza di una parte del mondo, in particolare Girona, dove ha fatto l'Erasmus il nostro Giuseppe. È tornato in Piemonte e ha voluto, diciamo, portare l'esperienza che magari ha vissuto in tante serate con i suoi amici dell'Erasmus, e fate una sorta di international dinner. Ti va di spiegarci un po' come funziona?
Certamente. Allora, noi qua abbiamo un'associazione, si chiama SN Piemonte Orientale, fa parte di Erasmus Student Network, uno dei più grandi network paneuropei, e una delle nostre attività principali appunto è l'International Dinner. È una serata in cui praticamente tutti gli studenti internazionali, quindi non solo Erasmus ma anche full degree che svolgono comunque un periodo qui di studio, si incontrano attraverso noi e portano una specialità del loro paese da mettere in condivisione con tutti gli altri studenti.
Facciamo un esempio, io non mi aspetto che ci siano i canederli, però non lo so, il gaspaccio, dici un po' di piatti.
Beh, un po' di piatti, allora, vabbè, io sono un fan della Spagna, giustamente l'abbiamo già detto, quindi c'è paella, empanada, tortilla, tutto quello che riguarda la cucina tipica spagnola.
Poi è l'ora di pranzo adesso, quindi non dovresti fare queste cose.
È dura. Anche perché prevalentemente gli Erasmus in scambio a Novara appunto sono spagnoli. Abbiamo anche una grande comunità indiana, ora sinceramente non so dirti i nomi di queste...
Chapati? Io so solo chapati.
Sicuramente possiamo dire che l'India ancora non fa parte dell'Unione Europea, quindi noi ce ne freghiamo dei nostri amici indiani. No, scherzo, salutiamo tutti gli amici indiani, ci stanno ascoltando.
Beh, sono dei bei momenti, a parte che ti portano a conoscere dei nuovi cibi ed entrare letteralmente nella cultura dell'altro.
Qual è il cibo che hai scoperto o riscoperto? Magari anche un cibo italiano che hai presentato nel International Dinner.
Beh, mi sono riscoperto cuoco con la carbonara, che è una cosa che noto che all'estero apprezzano tantissimo, oppure pasta con le vongole, diciamo comunque la pasta è un po' il nostro stemma.
Il nostro stemma, chiudiamo così, forse un riferimento al palio di Siena che ci aspetterà in estate, non lo so. Posso dirvi sicuramente che la miglior ricetta della carbonara è quella di mettere solamente le uova che si usano, uno col tuorlo e due anche con l'albume. Sono piccoli consigli pratici che si danno anche per gli studenti, ma diamone
sì,
altri.
Cercheremo di avere altri consigli pratici, ma nello specifico come si muove l'università per promuovere la ricerca e la formazione anche proprio nel senso di alimentazione, per capire come muoversi in questo senso?
Sì, stiamo cercando davvero di potenziare la formazione in questo campo un po' su tutti gli ambiti. Abbiamo attivato lo scorso anno un corso di laurea di biologia sul tema Food, Health and Environment. Abbiamo un master diciamo a sfondo nutrizionistico, quindi post specializzazione, e poi stiamo attivando, partirà quest'anno un dottorato internazionale, quindi un dottorato in lingua inglese proprio su queste tematiche, volte a formare non soltanto medici o nutrizionisti, ma anche tutto quello che ruota intorno a questo importante tema. Volevo aggiungere una cosa rispetto all'approccio che abbiamo nei confronti del cibo. Molto bene provare un po' di tutto, ovviamente, c'è però da stare attenti che il cibo rispetto alla salute, rispetto al microbiota intestinale, alle sue modificazioni, è ancora un terreno da scoprire, per cui non è detto che ci sia un cibo che fa bene a tutti e un cibo che fa male a tutti. Esistono soprattutto in condizioni già patologiche come le malattie autoimmuni, allora dal punto di vista del sistema immunitario va male nello stesso modo, ok? Però ci sono dei cibi che fanno molto bene e dei cibi che fanno molto male a certi pazienti, e lo stesso identico cibo fa esattamente l'opposto ad altri. Quindi attenzione, perché non c'è ancora un format che ci permetta di dire questo sì, questo no.
Quindi avremo bisogno delle diete personalizzate.
Assolutamente sì, tutta la medicina sta andando in quella direzione lì, una medicina di precisione che dipende un po' da tutta la tua storia.
Mi servirebbe anche a me una dieta di precisione, ragazzi, finanziamo anche a livello europeo questa ricerca perché ne abbiamo bisogno, sia noi che vi stiamo spiegando questa cosa, sia voi che ci state ascoltando.
Un ultimo consiglio da parte del prof. Porato?
Io volevo aggiungere soltanto una chiosa a quanto ha detto adesso la collega Annalisa Chiocchetti, che la scorsa settimana il nostro rettore ha firmato una convenzione con la regione per indagare, per creare i presupposti di una vasta ricerca sulla dimensione culturale della risaia. Quindi noi siamo un'università piantata al centro, no, di un ampio territorio vocato alla produzione del riso e nei prossimi anni lavoreremo proprio a una grande ricerca sulla dimensione culturale della risaia, che dovrebbe diventare, come dire, il presupposto poi per una candidatura UNESCO affinché questo territorio venga riconosciuto e inserito nell'elenco, nella lista delle realtà immateriali particolarmente importanti da salvaguardare e da mantenere. Ecco, grazie.
Va bene, allora ringraziamo il professor Davide Porporato, la professoressa Annalisa Chiocchetti.
Ringraziamo l'Università del Piemonte Orientale che ospita 6023 tutto l'anno e in questo caso ha ospitato Eurofonica on Tour. Vi lasciamo alla maratona Non fermate questa voce dedicata ai nostri colleghi. Vogliamo lasciare anche qualche minuto di spazio per delle domande agli studenti e ai nostri colleghi che sono qui presenti, e quindi a tutte le radio universitarie grazie di essere rimasti con noi in coda questi interventi. Grazie.
Chi vive in baracca, chi suda il salario, chi ama l'amore, i sogni di gloria, chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria.
Il silenzio è la migliore anticamera per un contenuto bello che sta per arrivare. E la cosa bella della diretta è che noi non abbiamo idea di questi tipi di interventi, ma li scopriremo con voi. Per esempio, prima abbiamo parlato di un ragazzo, Giuseppe, che ha fatto l'Erasmus a Girona. Io ho sempre pensato, prima di fare Eurofonica, che si chiamasse Girona, invece la pronuncia è catalana. Me l'ho anche spiegato Giuseppe prima, molto paziente, grazie. E tu invece?
Io mi chiamo Ivana.
E hai fatto l'Erasmus a?
Ho fatto l'Erasmus a Tarragona.
Parliamo sempre di cibo. Visto che la professoressa e il professore anche ci hanno spiegato l'importanza, magari, quello che sarà in futuro la dieta personalizzata, sai, il ragazzo che va a fare l'Erasmus, la ragazza che va a fare l'Erasmus, ha solo una dieta molto personalizzata, che è quella dettata dal suo portafoglio. Ecco, molti di noi hanno studiato studiato fuori sede hanno fatto esperienza all'estero, diciamo il piatto principale della nostra dieta universitaria è sempre stato la pasta col tonno, di cui tutti gli studenti sono grandi maestri nel prepararla. Ci dici qual era un po' la tua dieta? Hai iniziato fin da subito con dei cibi spagnoli da provare, oppure magari le tapas o altri tipi di cibo, oppure ti sei portata il classico confezione di pasta da casa?
Allora, assolutamente non mi sono portata nessuna confezione di pasta, perché partendo ho sempre pensato di voler assaporare tutte le cose che potevo, insomma, sfruttando al meglio la mia esperienza lì, e quindi io ho assaggiato di tutto, paella, dal pesce che comunque a Tarragona è assolutamente splendido, ed essendo siciliana posso avere, diciamo, un'opinione ancora più veritiere, ecco, su questo. Sicuramente ho assaporato di tutto, ho assaporato tutti i piatti portati dai miei compagni Erasmus, a partire dal cibo messicano, a partire dal cibo prettamente spagnolo. Lo consiglio e l'ho introdotto sicuramente nella mia dieta, perché è abbastanza sano e buono, quindi posso sicuramente avere un'opinione positiva.
Un consiglio a tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento, magari stanno preparando il pranzo, abbiamo parlato, insomma, avete un po' tutta la cassetta degli attrezzi come abbiamo detto prima, vi consiglio un bellissimo film che è L'appartamento spagnolo, dove tra l'altro in una delle scene si parla anche dei diversi cibi tradizionali europei. Io quello che vorrei scoprire la cucina svedese, ancora non mi ricordo di, cioè l'unico riferimento che ho della cucina svedese sono le polpettine dell'IKEA. Non so se no. Abbiamo altri.
Non ho la minima idea di cosa siano, posso consigliarle soltanto quello siciliano, polpette siciliane. Sono
ma
di
come?
Parte.
Polpette dell'IKEA sono fatte col teuciolato, cioè sono buonissime.
Io spero che nessuno dell'IKEA stia ascoltando in questo momento, se no in bocca al lupo in tribunale. Caterina?
Ma io non sono mai stata in Svezia, quindi non ho idea.
Sentiamo se c'è un altro ragazzo che ha fatto l'Erasmus. Iniziamo da te, non so se siamo anche in diretta video, ma ti puoi presentare?
Allora, io sono Nathan, studente di giurisprudenza, e sono stato in Erasmus a Trier, in Germania.
Dove sei stato in Erasmus?
Trier,
che si trova esattamente nella Germania.
Al nord, vicino al confine con Lussemburgo, quindi proprio l'ingresso.
Avrei fatto sicuramente qualche gita in Lussemburgo.
Quasi tutti i weekend.
Ecco.
Tu ovviamente sei un amante della finanza mondiale e del LuxLeaks, ma in realtà il Lussemburgo, non tutti lo sanno, è la terza sede del Parlamento Europeo, perché il Parlamento Europeo ha una bellissima sede a Strasburgo, una meno diciamo, bella sede a Bruxelles, ma c'è anche una sede amministrativa.
Esatto, la terza sede a Lussemburgo.
In Lussemburgo hai mangiato qualche piatto tradizionale?
Allora, no, non ho avuto questa possibilità perché, essendo che andavo per lo più i weekend, tipo la domenica è quasi tutto chiuso, quindi gli unici posti
aperti.
Qual
è il piatto tipico del Lussemburgo, Andrea? Tu lo
non
saprai
lo so,
benissimo.
Scrivete, lo so, lasciamo perdere l'accusa sulla mia capacità di mangiare qualsiasi cosa mi trovi davanti, ma ditecelo, scriveteci, non so se potete commentare la nostra diretta Facebook, diteci qual è il vostro piatto preferito del Lussemburgo, non so quali siano. Ma in Germania, in quella parte, si è ancora nello stereotipo dei Würstelkrauti o c'è qualcosa di diverso?
Allora, non ho mai mangiato i Würstelkrauti da quelle parti, per lo più la dieta era basata di patate, quindi il famoso Kartoffel.
Kartoffel
col bacon e le uova, quindi zuppa di kartoffel e le grigliate, le famose grigliate del weekend, che là i tedeschi fortunatamente ogni raggio di sole è una scusa per fare una grigliata.
Uno degli obiettivi di Eurofonica fin quando è nato nel 2015 è stato quello, e anche quello che faceva benissimo Antonio, era quello di sfatare dei miti. Te ne pongo tre sui tedeschi, anche perché in realtà la maggior parte delle divisioni sono legate al fatto dei cliché, che se si chiamano cliché c'è un motivo per cui sono nati, però diciamo magari nuove generazioni arrivano e cambiano il modo di essere europei, anche noi magari prendiamo degli aspetti. Io per esempio quando ho vissuto a Londra ho provato la pasta col ketchup e posso confessarlo qui, e posso dirvi anche una cosa: la prima forchettata della pasta col ketchup è la cosa più buona del mondo, poi i carboidrati che si presentano con il ketchup, vabbè, ma lasciamo perdere quello che poi è successo dopo che ho mangiato la pasta col ketchup. Sfatami il primo mito, cioè che i tedeschi siano puntuali, è vero?
Allora, sono precisissimi, la loro puntualità è disarmante, arrivano anche in anticipo di 30 minuti, quindi per esempio loro hanno degli orari precisi, tipo la cena è alle 7, il pranzo è a mezzogiorno. Se tu arrivi leggermente in ritardo, ti sei già perso la cena o il pranzo.
Ma questo vale anche per i ristoranti di Trier?
Esattamente, la maggior parte dei ristoranti chiudeva alle 9 di sera, quindi se tu non arrivavi alle 9 di sera, rischiavi di andare a mangiare a Subway o a McDonald's.
Questo succede anche in Trentino Alto Adige, comunque, non per dire.
Non avevo dubbi, ma bisognerebbe studiare le percentuali di obesità in Germania, allora, per capire se mangiare così presto aiuta.
Ti dico, io non ho mai visto persone obese in Germania, erano tutti fisicati, alti, classici nordici, dei film.
Siamo contenti di non essere...
Siamo al secondo stereotipo,
sì,
confermato.
Siamo contenti di non essere in onda nel 1933, perché questo avrebbe portato una serie di conseguenze. Ma andiamo avanti sulle teorie ariane. Invece ti vorrei chiedere una cosa che in realtà non riguarda il cibo, ma forse sì. Cioè, parto dal formaggio, ma non dal formaggio in sé. Parto dalla puzza di formaggio che danno i piedi che si stanno nei sandali. È vero che i tedeschi ancora portano i sandali con i calzini?
Allora, io non ne ho visto nessuno. Non so, penso che barcando il confine italiano si mettono apposta questi sandali per dire gli italiani piace sto stereotipo, quindi mettiamoci, perché io di là non ho visto neanche uno.
Ma io l'unica persona con i calzini e i sandali che ho visto nella mia vita è Alberto Ferraresto, il nostro carissimo collega di Eurofonica.
Che tra l'altro, se non sbaglio, ha lavorato anche all'EFSA, vero Caterina? Questa autorità, non possiamo chiamarla né agenzia né...
Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare.
Perché lo chiamiamo autorità?
Perché è un'autorità. Perché un'autorità non può promuovere, come dicevamo prima, delle leggi, ma dà solo delle raccomandazioni.
Chiuderei con l'esperienza della Germania. Come abbiamo chiesto a Giuseppe, c'è un piatto che hai riscoperto della cultura tedesca, un piatto che magari tu prima ne hai citati alcuni, ma un piatto che magari possiamo riscoprire.
Ma ti dico, io per lo più là ho mangiato pasta. Okay. Sono classicista, perché io poi vengo dall'estero. Io stesso sono straniero e quindi...
Di dove?
Bolivia, okay. Sud America. Quindi per lo più sono arrivato lì, ho trovato casa con la Lidl, perché poi davanti a casa mia c'era la Lidl e quindi tutta la pasta che io volevo c'era. Questa è stata la mia grande fortuna.
Io della Germania ho il grande ricordo del Currywurst. Ce l'ho mangiato... Il Currywurst, il Wurstel con una salsina al curry, molto buono.
Comunque, come abbiamo capito in questa serie di talk, non è importante il cibo in sé, ma come lo assembli con gli altri. Se vedo su di me lo sguardo della professoressa, ho detto una cosa giusta, quindi se noi abbiamo capito quello che fa l'Unione Europea per il cibo, l'importanza sana di capire anche che forse il futuro va verso le diete personalizzate, che l'Unione Europea permette sia con gli strumenti, sia con gli edifici, sia con anche le i fondi banalmente.
Sì, anche le raccomandazioni, i consigli.
Sono almeno 5 motivi per cui possiamo dire che l'Unione Europea non ha questa narrazione di ente lontano che fa a Bruxelles solo le cose per loro. Questi e tanti altri esempi li faremo nei prossimi tour di Eurofonica On Tour.
Vi ricordiamo solo il prossimo appuntamento a Pisa, Radio Eco, il 20 maggio e poi a seguire fino al 30 maggio, ma chissà se andremo ancora avanti. Grazie Andrea Fioravanti, grazie all'Università del Piemonte Orientale.
Yeah.
Festival Nazionale delle Radio Universitarie, un evento dedicato a studenti e a professionisti che amano il mondo della comunicazione, ma soprattutto quello della radio. Organizzato da Raduni, l'Associazione degli Operatori Radiofonici Universitari coinvolge oltre 25 emittenti provenienti da tutta Italia. L'immediatezza del mezzo radiofonico permette di dar vita a progetti innovativi, riducendo le distanze e aumentando le collaborazioni. L'obiettivo, quindi, è quello di promuovere la sperimentazione nelle radio universitarie, che in occasioni come questa hanno la possibilità di condividere le proprie idee, raccontare le diverse esperienze e intrecciare la comunicazione dell'intero territorio nazionale. Ogni anno viene scelta una città diversa, ogni anno c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. La 13ª edizione si svolgerà a Roma dal 6 al 9 giugno. Centinaia di studenti, ospiti dell'Università di Roma III, avranno la possibilità di confrontarsi con gli esperti del settore. Potranno assistere alle conferenze e mettersi in gioco attraverso workshop formativi. Durante il festival verrà premiato il miglior format radiofonico universitario, ma non è finita qui, perché gli studenti potranno dimostrare le proprie abilità durante la Speaker Challenge, il contest che eleggerà la miglior voce di questa edizione. La prima giornata del FRU sarà dedicata ad Antonio e Bartek, due persone molto speciali che hanno sempre creduto nell'efficacia della comunicazione delle radio universitarie. La serata sarà poi dedicata alla Fondazione Megalizzi. Per consultare il programma completo dell'evento andate sul sito raduni.org.